24 Mattino.
Eccoci, martedì 3 dicembre. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno, oggi tempesta sui giornali francesi perché sembra che France Insoumise e il fronte di Marine Le Pen si saranno d'accordo nel votare la sfiducia al governo. E quindi si realizza una cosa abbastanza imprevedibile, cioè forse prevedibile, ma forse non lo so, insomma, nel senso che il primo ministro Barnier ha fatto di tutto, ieri ha tolto l'imposta sui farmaci, la sfiducia è sulla finanziaria, diciamo così, sulla sì. Legge di bilancio. E quindi ha fatto di tutto per provare a ritrovarsi. Scusa, passo un attimo sulla radio.
Sì, che abbiamo avuto.
Ha fatto di tutto, oh, mi sente. Sì,
ecco,
sì,
ecco
sì.
Qua. Oh, vedi.
Mi senti. Ecco, esatto.
Un grande miglioramento tecnico. E,
beh, ma io sono un tecnico di provata fede.
Lo so.
Allora, dicevo, ha fatto di tutto. Le Monde l'annuncia come una tempesta. Liberation dice, mette in copertina il volto della penna, il gioco della dama, e il Figaro avverte, guardate che se succede questo aumenteranno le tasse per 18 milioni di famiglie. E comunque il dato su cui poi torneranno i giornali, se poi, perché il voto sarà domani, bisogna vedere se nell'ultimo minuto qualcuno non si tira indietro, il dato è sulle crisi delle democrazie. Accadde in Germania all'inizio degli anni 30, quando a un certo punto ognuno guarda i propri interessi, si mettono insieme e crolla il centro. In questo caso si dà una spallata a Macron nell'idea di mandarlo a casa, perché sia Frances Mies che la Le Pen hanno interesse, soprattutto la Le Pen, su cui pende una condanna e l'impossibilità a proseguire la sua attività politica. Insomma, si riproduce quegli scenari da anni 30 in cui la destra e la sinistra colpiscono il centro, che è debole, e quindi non è che fanno, insomma, fanno legittimamente un gioco parlamentare, e in questo crolla poi un sistema, perché certo, se poi si va al voto è molto più probabile che vinca la destra che France Insoumise, cioè il partito di Mélenchon, il fronte messo insieme di Mélenchon. Ma poi ci sono, insomma, delle cose su cui non mi va di dilungarmi, è che Mélenchon non è sicuro del suo fronte, nel senso che dopo aver avuto una buona affermazione nelle recenti elezioni europee, poi si è un po' sfaldato, ognuno è andato per conto suo, e allora questo è un modo di richiamarlo agli ordini, perché lui è l'unico leader che può fronteggiare in questo momento in elezioni presidenziali. Ma è tempesta anche sui giornali americani.
Senti, prima di andare agli giornali americani, a sì. Biden, fammi dire solamente due cose: che le agenzie battono in questo momento che Barnier parlerà questa sera in TV, e quindi vedremo poi, no, domani avremo modo di commentare
quello che ti dicevo. Ma nell'ultimo minuto può darsi che abbia una trovata
che lo riporta in piedi. E poi senti, oggi ho dato un'occhiata anch'io ai giornali francesi, per quanto riguarda soprattutto Stellantis. Naturalmente, ho trovato questa cosa deliziosa su Les Echos, che te la segnalo perché sono quelle piccole cose. Allora, il pezzo che parla di Stellantis si conclude così: Carlos Tavares invece potrà dedicarsi ai suoi uliveti e vigneti in Portogallo, dove ha trascorso molto tempo in telelavoro negli ultimi anni. Quindi era là che guidava il quarto produttore mondiale di auto in telelavoro da uliveti e vigneti. Niente male comunque.
Beh, il telelavoro vale per tutti, non solo lo per smart, chi vuole rimanere dopo la pandemia. Vi dicevo, sui giornali americani anche qua unanimità, soprattutto i giornali di tendenza democratica, il New York Times, per il perdono concesso da Biden al figlio che rischiava 42 anni di carcere, una pena bella salata, e il Washington Post dice che è una cattiva cosa, è lo sprint finale di un'anatra zoppa, e dice guardate che anche le decisioni che sta prendendo su Ucraina e Cina sono quello, Biden non ha mai fatto parlare di sé nell'ultimo anno come in questi due mesi, che diavolo sta facendo. E anche i giornali italiani sono unanimi, destra e sinistra, nel condannarlo, in particolare Godimento, quello dei giornali più sensibili alle motivazioni russe nella guerra d'Ucraina. Insomma, Marco Travaglio infierisce ed è esultante per questa prova finale di Biden. C'è uno solo che lo difende sul Foglio, Maurizio Crippa, ma lo difende con un argomento, dice che la sua mossa è geniale come quella del cavaliere sulla nipote di Mubarak, su Ruby Rubacuori, quindi è una difesa che non so se sia ironica o no, che cos'altro, insomma, non, che dici?
Non mi pare un granché, non mi pare un granché efficace.
Non ti pare così. Però dice che questo è un colpo di gomito geniale, dice così. E restando in Italia, ovviamente le notizie che dominano, a parte quelle sulle conseguenze italiane della crisi di Stellantis, ma questo ne hai parlato a lungo, sono uno che, come era prevedibile, era stato annunciato già sui giornali dei giorni scorsi, Giorgia Meloni ha piazzato Foti al posto di Fitto come ministro e Bignami come capogruppo alla Camera. Ora tutti dicono, il Foglio, che è una prova di panchina stretta, che lei vuole solo suoi fedelissimi, che insomma è una prova di mancanza di respiro. Uno però è il suo capogruppo e tra l'altro, quindi è ovvio, non è che lo può andare a cercare in altri partiti, l'altro poteva cercarlo anche nei partiti alleati. C'è una particolare ira degli azzurri, che però usano un argomento che non mi ha convinto. Gli azzurri sono quelli di Forza Italia, dicono è un nostro ex, perché in effetti ha militato all'inizio in Forza Italia, anzi è stato eletto grazie alla sua amicizia con Anna Maria Bernini, così dice Giacomo Salvini sul Fatto, in Emilia Romagna nel 2018 fu eletto governo, poi se ne andò da Forza Italia e andò a Fratelli d'Italia, e nello stesso tempo dice è un estremista. Quindi tu devi fare un'obiezione univoca, o non ti piace perché è un estremista, perché una volta ebbe la svastica, il famoso Galeazzo Bignami, per la divisa nazista durante una festa, o perché è un tuo ex che se n'è andato. E tra l'altro è bizzarro che un tuo ex di Forza Italia fosse uno di quel tipo, di quel tipo di caratura. Comunque, insomma, questa è critiche a Fratelli d'Italia per questo motivo, critiche alla Meloni, e tutti cercano anche di domandarsi perché usi la panchina stretta, perché non anche nelle nomine dei ministri. Lo vedremo nei prossimi giorni. Grillo annuncia per oggi alle 11.03 un comunicato in cui esplosivo, secondo me esplosivo non sarà, sarà una cosa. Ci si domanda anche sul giornale perché lui le ha annunciato per le 11.03, e secondo una ricostruzione fatta dal giornale quell'11, qua stiamo nella piena cabala, è un richiamo all'11 marzo del 2022, la data in cui fu approvato lo statuto del Movimento 5 Stelle, che incoronò Giuseppe Conte come presidente del Movimento, ed è lo statuto che lui intende impugnare. Mi ha semiconvinto, ma non capisco perché 03 allora, perché 11.03, comunque.
Vabbè, magari perché vuole ascoltare, perché vuole ascoltare GR24 alle 11, però insomma, dura 5 minuti.
Questa,
quindi
finalmente hai trovato un argomento questo è un argomento.
Ascolta, GR24, poi fa l'annuncio, cioè, no, c'è la pubblicità e poi fa l'annuncio, no? E poi arrivano Deborah Rossella.
Tra le piccole notizie, 11.03, ma mica finisce alle 11.04 quel GR.
Era 11.05.
Quindi c'ha due minuti si perde del giornale di Radio 24. E in Campania che hanno fatto fuori quelli del PD il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, che è un raster tessere contro cui il Fatto Quotidiano ha fatto una vibrante campagna, perché era finito il mirino di varie inchieste giornalistiche per il tesseramento gonfiato di Sessa Urunca, ed è tra l'altro un braccio destro di Vincenzo De Luca, e quindi ci si aspetta per oggi una reazione di quelle belle colorite di Vincenzo De Luca. Poi sì, ci sono altre cose di politica maggiore, ma non di quelle che meritano un'attenzione particolare. Mentre merita una grande attenzione, io passo direttamente alla cultura, perché è quello che, come sai, mi avvince di più, perché è divertente, che si è aperta la mostra finalmente sul futurismo a Roma, più volte annunciata come una cosa, e i giornali ne danno una notizia svogliata di questa mostra sul futurismo. Ovviamente c'era lo Stato Maggiore del centrodestra e Alessandro Beltrami sull'Avvenire ne fa una recensione preceduta da infuocate polemiche politiche. L'esposizione organizzata dal Ministro della Cultura all'Agnam è alla fine convenzionale e senza brio. Dicono che è convenzionale e senza brio, mentre invece i giornali di destra esultano. L'articolo più divertente, più spassoso, più intelligente, come sempre le cose che lei scrive, è quello di Ginevra Eleganza sul Foglio, che va a vedere tutti i piccoli particolari. Il primo è di Maurizio Gasparri, che dice: sia chiaro che questa è una mostra voluta da San Giuliano, Giuliano, merito di San Giuliano. Poi dopo è venuto Alessandro Giuli, che ha proseguito il lavoro. E poi le polemiche a cui si allude sono quelle su Osho, il vignettista che si incontra e scontra prima con l'ex curatore defenestrato in corsa Giancarlo Carpi e poi con la troupe di Corrado Formiglia. Ecco perché su questa mostra sul futurismo danno le proprie attenzioni due trasmissioni, una della RAI, Report, e una, quella di Corrado Formigli, che sono andati a scavare sui retroscena di questa mostra. Hanno notato sempre Ginevra Eleganza sul Foglio che Alessandro Giuli ha citato nella sua prolusione Claudia Salaris, che è una storica e collezionista che prima fu coinvolta nel comitato scientifico e poi sostituita da Federico Palmaroli, che è Osho appunto, sì. E che indossa, non ho capito se lui o Osho, un panciotto con i disegni di Fortunato Del Pero. Però Alessandro Giuli la sera sempre Alessandro Giuli la sera si ripresenta in abito vinaccia. Allora se è lui vuol dire che si è cambiato d'animo, d'abito, come fanno gli altri artisti,
come si fa a Sanremo,
come si fa sempre in questa inaugurazione di mostre. Che Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera, auspica che la mostra sia permanente sul futurismo, perché dice il futurismo è arte totale, e che Marcello Veneziani, che è un altro filosofo, saggista, intellettuale, che però si tiene sempre in disparte da queste cose, che non accetta cariche, dice che ci dice di un convegno clandestino che si terrà nelle prossime ore. Poi, sollecitato, ammette: l'altra mostra, quella di Tolkien, non aveva senso, io non l'ho vista, diciamo che era una mostra fantastica in tutti i sensi. Insomma, ci sono anche tra di loro delle piccole
diatribe. Senti Paolo, solo una piccola precisazione, giustamente mi fanno notare gli ascoltatori, ma ci avevo pensato anch'io, però non avevo trovato la corrispondenza. 11.03 vuol dire 11 marzo, chiaramente. L'11 marzo è la data di approvazione dello statuto del Movimento 5 Stelle del 2022, e quindi è quello, no?
Così
lo sappiamo. Io speravo che fosse per ascoltare GR24, invece vedi com'è questo. Sono addolorato, ecco.
Poi sempre su Avvenire leggo che la rettrice dell'Università di Milano, dell'Università Statale di Milano, Marina Brambilla, ha annunciato che quel convegno su che era stato contestato.
Sì. Era un convegno sull'aborto organizzato dai Pro Vita, sì, che era stato contestato, addirittura interrotto da cambiamo rotta, ecco. Non mi ricordo come si chiamano questi.
C'è un articolo molto ben fatto di Giulio Isola che racconta come Marina Brambilla in silenzio, in tutto questo periodo, ti sottolineo in silenzio, adesso ha detto che questo convegno si rifarà perché lei non vuole concedere spazio alla prevaricazione. Mi ha colpito positivamente il fatto del silenzio fino a questo momento, che invece di lanciarsi in dichiarazione tutti le chiedevano interviste, volevano che lei prendesse posizione pro o contro, anche sia da destra che da sinistra, invece è stata zitta,
sì,
ha preso le sue decisioni, giuste o sbagliate che siano, e l'ha annunciata. Secondo me i rettori dell'università dovrebbero comportarsi sempre come si è comportata Marina Brambilla. Concedimi prima di concludere questa mia rassegna stampa di farti una piccola rassegna stampa sulla morte di un grande storico, di un grande intellettuale italiano, che era però, lo devo dire per correttezza nei confronti degli ascoltatori, anche il mio migliore amico, che è Giovanni Sabatucci. Tutti coloro che hanno fatto il liceo lo conoscono perché avranno studiato, milioni hanno studiato sul suo manuale di storia fatto insieme a Vidotto e Giardina, tra l'altro anche Vittorio Vidotto è morto recentemente. Era una persona splendida, era, insomma, gli articoli sui giornali, ho letto l'articolo di Giuliano Ferrara, bellissimo, anche sul piano umano, l'articolo di Antonio Cariotti sul Corriere della Sera e quello di Umberto Gentiloni su Repubblica, sono articoli completi e non sciatti sulla sua produzione intellettuale. Io vorrei aggiungere una nota personale, che è stata una sfortuna per chiunque non lo abbia conosciuto di persona non essergli stato vicino almeno un quarto d'ora, perché aveva una personalità molto piena di ironia, era un uomo coltissimo, ironico, che si è tenuto in disparte, non l'avrete mai sentito nominare per le mostre, per quelle diavolerie di cui abbiamo parlato finora, ma era un animo gentile, spiritoso, una sorta di Woody Allen, più colto di Woody Allen, coltissimo, sapeva tutto di musica, di storia, di letteratura, di cinema e così. E mi dispiace, davvero mi dispiace per coloro che non lo hanno conosciuto personalmente, l'hanno conosciuto solo attraverso i suoi libri, però anche i suoi libri hanno meritato parecchio. E se c'ho un tono leggermente dimesso stamattina, perdonatemi cari ascoltatori, perché sono davvero triste, molto triste.
E a noi dispiace per te Paolo che hai perso un amico. Ti auguro per quanto possibile una buona giornata e ci sentiamo domani.
Grazie.
Mattina.
Ciao. 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 Ciao.
24 mattino.
I giovani che non comprano le macchine sono gli stessi che non fanno figli, che non possono comprarsi una casa, che non possono andare 2 settimane in vacanza in Sardegna. Questa è la prima generazione più povera dei loro genitori, per questo non comprano la macchina. Non coloriamola con cose culturali.
Non c'è la demonizzazione a limitare l'utilizzo dell'auto, sono i costi di acquisto, i costi di gestione. Una macchina minima per un neopatentato ci vogliono 3.000 euro all'anno, escluse varie ed eventuali multe, rotture. Non tutte le famiglie, anzi sempre meno famiglie se lo possono permettere.
E certo, ovviamente c'è anche una questione di costi, di quanto costano le auto. Certo è che la crisi del settore è profonda, ben rappresentata naturalmente dalle dimissioni che abbiamo visto nelle scorse ore dell'amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares, ma in un quadro che, come abbiamo ampiamente raccontato, vede anche iniziato ieri lo sciopero, l'ondata di scioperi prevista in Volkswagen, immatricolazioni in calo più pesantemente per Stellantis, ma in un quadro generale che, nel quale si mescolano costi, regole europee e poi io resto convinto che un aspetto culturale ci sia, cioè mi convince abbastanza oggi il pezzo che commentavamo, che leggevamo questa mattina di Claudio Cerasa sul Foglio, e diceva veniamo da anni di demonizzazione dell'auto e quindi per certi versi abbastanza naturale, no, che ci sia un cambiamento di questo tipo. Anche perché, scusate, in questo ragionamento i dati riportati sono i dati sulle patenti, cioè quante patenti prendono i giovani, i ragazzi? Sempre meno. Allora, la patente, se tu hai intenzione di comprarti un'auto in un futuro, comunque la patente te la prendi, non è una questione di acquisto o non acquisto, quindi un aspetto culturale forse su cui riflettere c'è, però c'è un aspetto sostanziale, economico, di situazione che analizziamo questa mattina. Lo facciamo con Vittoria Ferraris, che è Sector Lead Automotive EMEA per appunto l'area europea di Standard & Poor's Global Rating. Buongiorno Ferraris e benvenuta ai nostri microfoni.
Grazie, buongiorno.
È piacere di averla. Luca Benecchi è inviato del Sole 24 Ore e ha appena firmato, a pochi giorni è uscito, un reportage. Lo trovate sotto 24 Reportage, che è un lavoro che facciamo in collaborazione, poi in collaborazione, siamo lo stesso gruppo editoriale. Comunque il Sole 24 Ore, Radio 24, è un reportage di questo tipo e si intitola Mirafiori, gli ultimi operai, dedicato esattamente a una situazione più umana, se vogliamo, di quello che succede in quella che era una vera e propria città. Buongiorno Luca e benvenuto anche a te.
Ciao, buongiorno a tutti.
Partirei da Luca Benecchi per avere una rappresentazione un po' del particolare che poi ci porta sul generale, no? E nel racconto che fai in questo reportage l'impressione appunto è di una città che si trasforma progressivamente in una specie di deserto, comunque no, in un luogo nel quale più non c'è quello che eravamo abituati a vedere.
Ma un po' così, sì, guarda, l'idea è stata quella di fare questo podcast, quindi un racconto radiofonico sostanzialmente, audio, andando a parlare con chi nelle fabbriche c'è ancora, no? Sono sempre di meno, chiaramente, però quale fabbrica poteva essere se non Mirafiori, no? Noi siamo abituati, eravamo abituati a una fabbrica dove qualsiasi cosa succedeva tremavano i governi sostanzialmente, no? Tutti i politici andavano a fare i loro discorsi davanti ai cancelli, perché quello era un luogo d'Italia dove le cose accadevano. Allora siamo stati per capire appunto chi è rimasto dentro Mirafiori dopo tutti questi anni di sostanzialmente dismissione di una fabbrica che è enorme, come non so se molti hanno avuto la possibilità di vederla, sono 2 milioni di metri quadri, quindi una sorta di città, ci sono sottostrade, ci sono percorsi, cunicoli, uno entra non sa neanche come uscire, no? Talmente grande, talmente una cattedrale del Novecento, come possiamo definirle. Bene, siamo andati lì e abbiamo incontrato quelli che abbiamo definito gli ultimi operai, no? E la situazione è, come dire, abbastanza forte, nel senso che intorno a Mirafiori innanzitutto non c'è più nulla, no? Nei viali, nei grandi viali che circondano non c'è neanche traffico, solo davanti ad alcuni cancelli c'è qualche macchina degli operai, perché comunque insomma la produzione è ai minimi termini, come sappiamo. L'anno scorso sono state prodotte 80.000 macchine, quest'anno siamo a 20.000, quindi sostanzialmente questo è l'anno proprio dell'esplosione, come avete detto, della grande crisi. Cosa ci hanno raccontato? Abbiamo raccolto la storia di due operai, più di 50 anni, perché mi raccontavano l'età media ormai a Mirafiori di più di 50 anni, no? Perché le ultime grandi assunzioni sono quelle del 97-98 legate all'appunto. Possiamo dire che l'appunto è stata l'ultimo grande modello che ha in qualche modo creato economia all'interno di Mirafiori. E quindi loro ci hanno detto: ah, sostanzialmente Mirafiori è già chiusa. Sostanzialmente è già chiusa, soltanto che ogni tanto riapre, stiamo vivendo una morte lenta, no?
Sì. cicli di cassa integrazione costanti che gli fanno dire questa frase, naturalmente, anche se devo dirti poi si sente nel reportage, nel racconto, qualche segnale di speranza che arriva nelle interviste che hai realizzato. Allora Luca, ti fermerei un attimo, prendere una pausa e poi andrei da Ferraris per passare dal particolare al generale, cioè sì, certo, la crisi di Stellantis, ma anche la crisi di tutti gli altri. Da cosa proviene? Cioè, quanto contano le regole europee? Quanto conta l'invasione cinese? Una pausa.
24 mattino.
Allora, Ferraris, so che no, è molto difficile in uno spazio radiofonico riassumere le motivazioni di quello che avviene
della crisi
e dell'industria automobilistica europea. Però le chiederei di darci tre, quattro elementi, prego.
Sì, sì. Allora, il primo è, in un certo senso, aver creduto per tantissimi anni che la crescita nel settore automotive fosse continua e fosse sempre, in un certo senso, salvo dei momenti di crisi, sempre inclinazione positiva. In realtà, soprattutto dopo il Covid, sono passati 4 anni, c'era l'aspettativa di un rimbalzo immediato a quota 100 milioni di veicoli leggeri venduti per anno. Invece questo orizzonte, diciamo, si allontana. C'è stato un momento prima del Covid in cui si pensava che questo obiettivo fosse raggiungibile entro il 2025. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che in realtà la Cina è passata da un paese manufatturiero su un mandato di produttori internazionali che volevano sfruttare un tasso di penetrazione dei veicoli molto bassa nel paese, è diventata parte attiva, nel senso che oggi si occupa di design, di immaginare il prodotto, di produrlo in condizioni più efficienti, di portarlo sul mercato in circa metà del tempo rispetto appunto ai costruttori tradizionali che ben conosciamo. Questo ha fatto sì che in Cina, tra l'altro, che fa 30% delle vendite mondiali ogni anno, si sia creata una popolazione di produttori che è assolutamente mostruosa. Stiamo parlando di più di 100 produttori di automobili. Questi produttori, che a un certo punto si sono scontrati con una domanda interna che si affievoliva per i ben noti problemi legati alla crisi immobiliare, così hanno cominciato a esportare l'eccesso di produzione a prezzi però decisamente più competitivi rispetto agli altri. Quindi, in un certo senso, la torta rimane di dimensioni identiche, cioè non cresce, non decresce tantissimo, ma neanche cresce. In compenso ci sono molti più operatori.
Naturalmente. Quindi mi sembra di capire in questa sua lettura che la questione della transizione energetica, chiamiamola così, forzata europea, c'entra e non c'entra, nel senso che qua è un problema, no, di invasione di mercato. Poi, se uno dice eccesso di produzione, i cinesi si imbestialiscono, almeno ufficialmente, però quello è.
È vero. No, ma sono abbastanza d'accordo su questo tema, nel senso che il tema della regolamentazione da noi non è un tema legato ai volumi che nel tempo poi in un certo senso si sono un po' inchiodati. Era un tema ben noto, è un tema tra l'altro che secondo me per un po' di tempo ha posizionato l'Europa come un'area di mercato assolutamente diretta verso il progresso appunto dell'industria, che evidentemente si sposta da un'industria tipicamente più manufatturiera verso un'industria più di servizi. È una trasformazione che richiederà anni, però diciamo che la tendenza sembra essere un pochino quella. Quindi il tema effettivamente della regolamentazione in Europa, sì, è un tema molto spinoso e fa male nel 2025 se pensiamo al carattere punitivo delle misure, però è anche vero che oggi come oggi, se uno cerca sul mercato una vettura che sia più o meno in linea con uno stipendio medio, e stiamo parlando appunto di vetture magari che abbiano un prezzo di 15.000-20.000 euro, oggi come oggi è difficile trovarne. Io mi ricordo, dopo il Covid, una Yaris Cross appena lanciata, che è l'avventura New Entry di Toyota, era capace di costare, cioè, una cifra spropositata. La regolamentazione ha se c'è un beneficio a riconoscerle, è che in un certo senso ha forzato un fenomeno che il mercato non avrebbe mai giustificato, ovvero l'introduzione di veicoli con una motorizzazione elettrica, quindi tipicamente per il traffico urbano, ad un prezzo tutto sommato abbastanza allineato a quella che può essere la capacità di spesa di un consumatore europeo. Se pensiamo ad esempio alla Twingo elettrica di Renault, che Luca De Meo ha promesso a un prezzo di circa 20.000 euro nel 2026. Questo qui, secondo me, è un risultato importante, sì, ed è stato solo grazie alla regolamentazione.
Sì, 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 diciamo, poi uno può coltivare tutti i dubbi sul fatto, certo, che uno debba forzare il mercato a forzare il mercato a fare qualcosa.
Ma non avremmo, nelle città, se non fosse così, non avremmo effettivamente trasporti pubblici, perché non c'è effettivamente un business model di mercato che lo sostenga.
Allora, anche là poi ci addentriamo troppo, Ferraris, su questo, però è il grande tema, il tema centrale. Luca Benechi, tutto questo come si vive nella grande fabbrica, nella cattedrale del Novecento che è Mirafiori?
Guarda, proprio riallacciandosi a quello che stavate dicendo, c'è il tema che piano piano l'Europa stia diventando un continente dove non c'è più o non ci sarà più l'industria o non ci sarà più la manifattura. Ecco, questo, se vai lì, diciamo, lo vedi plasticamente, no? Questa grande area è anche, ci sono anche degli appetiti immobiliari notevoli su Mirafiori, perché è un'area urbana dove ci si può veramente, adesso c'è una meravigliosa sede del Politecnico di Torino all'interno, però è chiaro che poi sappiamo cosa può succedere. Quindi che l'Europa abbandoni la manifattura è un dato forte, no? È un dato forte che noi, quando andiamo a votare per le europee, andiamo a votare insomma, disquisiamo su se quello è più nazionalista, quello è più sovranista. Poi il tema sarebbe di dire: vogliamo ancora l'industria in Europa o dobbiamo abbandonare la manifattura? Questo è un tema molto grande. Lì gli operai cosa dicono? Chiaramente, prodomo loro da un certo punto di vista, però nonostante 27 anni di cassa integrazione, perché giustamente ci sono cicli di auto, si sale, si scende, si cambia, loro dicono, insomma, le auto comunque bisognerà farle in futuro, andranno, questo operaio dice, andranno a protoni, andranno con le eliche, sì, se si vola, non si vola, però la mobilità singola sarà. E noi, dice Torino, non può abbandonare questo tipo di orgoglio anche rivendicano Torino come capitale dell'auto, e questa secondo me è una scelta piuttosto importante, sì, da capire, sì, nel senso, vogliamo dare alla Cina come dire anche l'industria dell'auto, sì, o dobbiamo cambiare qualcosa affinché possa restare in Europa qualcosa dell'industria e della manifattura?
Abbiamo tempo per, credo, Massimo da Genova. Buongiorno Massimo, prego.
Grazie mille, so di dover essere velocissimo, quindi
ma relativamente di... sì, comunque sì, ecco, diciamo, sempre.
Allora, senta, io sono d'accordo con la tendenza di base, con la tendenza che si è avuta di cercare di pensare all'automobile in modo diverso e anche di limitarla, però io ho visto anche un furore ideologico su questo. I tempi di queste trasformazioni sono lenti, perché non si agisce su un solo elemento, c'è tutto un discorso anche laterale da sviluppare, no? Di urbanistica, di socialità, cioè sono discorsi enormi. Io ricordo che invece vengono affrontati veramente con l'accetta, soprattutto nei tempi di realizzazione, e io spero questa discussione ora è l'ennesima revisione che si fa. Siamo andati troppo avanti e abbiamo anche preso una cantonata con la sanità, credo che sia successo così nella gestione delle università, è successo così con il diesel, ci hanno invitati a comprare il diesel ai primi anni 2000 e poi ci hanno detto, lo hanno demonizzato, cioè le persone sono anche sconvolte.
E anche, ecco, là, e anche là facendo una serie di eccessi, come sa, ma esatto, siamo perfettamente, perché no.
Allora io dico che noi in questo modo, probabilmente da quello che dite voi, penso anche che ci sia un'accelerazione cinese che ci costringe a correre dietro le cose che richiediamo noi all'inizio, no? Ebbene, io penso anche che ci sia un discorso, bisogna cominciare a pensare che questa cosa di andare sui mercati cinesi può servire ai pochi produttori che spostano le produzioni, ma nel complesso noi diventiamo un mercato per i cinesi e le popolazioni soffrono, cioè c'è un grande paradigma da affrontare, sì, qui, e comunque sono contento che venga messa in discussione, ripeto, io sono d'accordo con quella tendenza, però qui c'è
si è accelerato troppo. Insomma, mettere a centro anche la cultura woke mi sembra troppo, Massimo, però forse sì, qualcuno l'ha fatto stamattina, qualche ascoltatore, mi sembra un po' troppo. Diciamo che la vastità del tema è enorme. Grazie Massimo da Genova, grazie soprattutto a Vittoria Ferraris, non soprattutto, mi scusi Massimo, perché erano i nostri ospiti naturalmente, Vittoria Ferraris di Standard & Poor's Global Ratings, Luca Benecchi inviato del Sole 24 Ore, se volete sentire il suo reportage da Mirafiori è sotto 24 reportage, lo trovate sulle nostre applicazioni, sui siti, sulle principali piattaforme, il titolo è Mirafiori, gli ultimi operai. Carmelo Lauricella, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Valentina Pigliaudine, Margherita Ina, la squadra dei 24 mattino, la squadra dei 24 mattino. Noi ci risentiamo domani mattina alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.